detto comportati bene, credi in te stesso e fidati degli altri. Io no, vorrei poter dirle che ho
87.9, sono le 10:48. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, buongiorno anche alla voce dall'altra parte del tavolo. E noi adesso andremo a cominciare questo redazionale e siamo in compagnia di una compagna della delegazione dei giuristi democratici che si è riunita a Bruxelles questo 5 e 6 febbraio e io lascerei anche subito la parola a te se ci vuoi dire di che cosa andiamo a parlare durante questo spazio redazionale.
Buongiorno a tutte e tutti, sono Simonetta e sto per illustrarvi quanto è accaduto il 5 e 6 febbraio a Bruxelles. C'è stata una sessione del Tribunale Permanente dei Popoli su Rojava e contro la Turchia, col quale si sono analizzate le deportazioni, i bombardamenti, gli stupri, tutte le operazioni che il governo turco sta facendo in Siria contro la popolazione curda, che come sappiamo in molta parte è rifugiata nel nord-est della Siria e sta sperimentando il confederalismo democratico di cui abbiamo parlato varie volte e che è un nuovo tipo di società che governa dal basso i territori insieme a tutte le etnie di quei territori e che dal 2011 ha formato questo nuovo tipo di governo con le donne in prima fila e con una gestione democratica appunto della cosa pubblica. E il Tribunale Permanente dei Popoli è una struttura giuridica, è un tribunale nella sua forma, è proprio un tribunale costituito da giudici che sono giornalisti, avvocati, filosofi, insegnanti universitari che si sono distinti per le loro battaglie per i diritti umani. E questo tribunale, che tanti anni fa era stato costruito da Bertrand Russell per la pace contro tutte le guerre, oggi è supportato dalla Fondazione Basso e si riunisce ogni 2-3 anni in una capitale europea. Siamo andati a Bruxelles come siamo andati a Parigi 2 anni fa per sentire dalle testimonianze delle persone che hanno subito queste deportazioni, questi stupri, questi bombardamenti e da alcuni esperti abbiamo ascoltato le accuse che vengono fatte contro le azioni della Turchia che, come ben sapete, sta entrando in tutte le città che in Siria sono abitate da curdi e dove c'è questo esperimento sul confederalismo democratico per deportare e far andare via tutta la popolazione curda e gestire questi paesi, come ci racconteranno appunto gli esperti che ascolteremo durante questa trasmissione. Parleremo dell'apertura della sessione da parte dell'avvocato Jan Vermont di Bruxelles, che ha costruito l'accusa insieme appunto a questi esperti. E quindi sentiremo adesso subito la delegata dei giuristi democratici che fa parte dell'esecutivo dei giuristi democratici italiani, Margherita D'Andrea da Napoli, che ci ha mandato delle sue osservazioni per aprire questa trasmissione.
Allora mandiamo subito in onda l'audio.
C'è, a nostro modo di vedere, un crimine che in questa fase la comunità internazionale e gli stati occidentali rischiano di perpetuare, ed è proprio il crimine del silenzio di fronte a quello che accade ad Afrin da ormai 7 anni, cioè da quando questa regione del Rojava è stata invasa illegalmente dalle forze militari e paramilitari turche nel gennaio del 2018. Ad Afrin c'è il tentativo deliberato letteralmente di far sparire i curdi, cioè di distruggerne la vita e l'integrità in numerosi modi, per esempio colpendoli indiscriminatamente con l'uso dei droni, che ovviamente non permettono scampo, gettano nell'angoscia anche proprio di non sapere dove riuscire a rifugiarsi. E poi con torture in prigioni segreti, con gli stupri, con i femminicidi politici, che come pure è stato detto nella sessione del Tribunale Permanente dei Popoli, serve ad Erdogan ad attaccare quel processo di emancipazione delle donne che è uno dei pilastri del confederalismo democratico. E alla base di questo tentativo di distruggere la vita e l'identità di questo popolo c'è da una parte l'odio profondo di Erdogan per i curdi e per un'esperienza, quella appunto del confederalismo democratico, che è proprio un modello a livello internazionale, un modello di società fondata sui principi dell'uguaglianza, della giustizia sociale, della solidarietà. E dall'altra c'è anche il tentativo di controllare un'area, quella del nord-est della Siria, quella del Tigri e dell'Eufrate, che è economicamente strategica, e di creare un equilibrio utile all'influenza da parte della Turchia nel nord-est della Siria. E proprio anche per creare questa influenza, Erdogan ha attuato con l'invasione di Afrin un progetto che all'interno della 54esima sessione è stato proprio definito come di ingegneria demografica. Vale a dire un insieme di azioni finalizzate ad alterare la composizione demografica nell'area, sostituendo le popolazioni curde con popolazioni sfollate dall'area della Ghuta orientale, cioè l'area di Damasco, di etnia di origine araba e turcomanna. Sono state condivise nel corso della sessione moltissime prove di questo progetto deliberato di ingegneria demografica, un progetto che d'altra parte non è nemmeno una novità, perché già nel 1974 la Turchia aveva cercato di alterare la composizione demografica sull'isola di Cipro, sostituendo le popolazioni di origine greca con popolazioni provenienti dal sud di origine turca. Nel caso del Rojava, gli sfollamenti iniziati, multipli sfollamenti e le migrazioni forzate incominciate nel 2018 hanno costretto a muoversi queste persone verso la zona di Aleppo, costringendole in campi profughi sovraffollati, in campi profughi senza accesso all'assistenza sanitaria, senza accesso a beni di prima necessità. Nel corso della sessione abbiamo ascoltato numerosi casi, numerose denunce di violazione di diritti umani compiuti anche in queste circostanze. Parliamo di circa 120.000 persone costrette ad andarsene, parliamo di bambini che sono al 40% parte di questa popolazione, un altro 40% sono donne, moltissimi sono gli anziani vulnerabili. Nello statement preliminare è scritto che gli sfollati, il numero complessivo degli sfollati si aggira intorno alle 300.000 persone. Infine, altra testimonianza che credo occorra menzionare è quella di Tel Rifat, in cui gli sfollati nel dicembre del 2019 hanno subito un bombardamento in un'area vicina ad una scuola in cui sono morti 10 persone, 8 delle quali bambini, ed era un'area densamente popolata solo dalla popolazione civile. Questo per dare solo un esempio drammatico, tragico di numerosissimi attacchi condotti durante e dopo l'invasione turca e che tuttora continuano in quell'area. Quindi io chiudo dicendo che ci troviamo chiaramente davanti ad una situazione che è inaccettabile per il diritto internazionale. Peraltro questo tipo di operazioni da parte della Turchia era già stato riconosciuto, parlo dell'operazione di ingegneria demografica, era già stato riconosciuto dal Consiglio d'Europa nel 2003, e quindi ci aspettiamo che di nuovo le autorità internazionali e le istituzioni internazionali provvedano in tal senso che riconoscano i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e l'aggressione condotta nei confronti della popolazione curda. Infine ci aspettiamo, speriamo che tutte e tutti possiate leggere quello che è scritto all'interno dello statement preliminare e che è anche frutto del grande lavoro compiuto dal collegio dell'accusa, e che questo possa portare anche a fare pressione, discutendone nei nostri luoghi, a fare pressione sulla comunità internazionale perché agisca e ristabilisca la giustizia. Grazie, un saluto a tutte e tutti.
Siamo di nuovo qui, ringraziamo Margherita D'Andrea, le auguriamo buon lavoro e andiamo a vedere quali sono stati i criteri con cui, la Turchia è intervenuta in Siria per distruggere la presenza del popolo curdo e della gestione di quei territori in pace rispetto a tutta un'area che è piena di guerra. E quindi Margherita ha accennato allo sfollamento forzato della popolazione di Afrin, che è uno dei criteri che usa la Turchia nel momento in cui interviene insieme alle bande jihadiste e le supporta col proprio esercito nell'invasione di queste terre in Siria, e le supporta anche con la gestione poi delle città che vengono conquistate, e quindi abbiamo una gestione completamente turca, cioè mettono un governatore a capo della città, aprono uffici postali in nome della Turchia e gestiscono l'economia con la lira turca. Le lingue insegnate a scuola diventano solo il turco e l'arabo tutti i giorni, mentre il curdo non viene insegnato, e se vogliono una volta a settimana per conto loro. Quindi nelle scuole si parla turco, nei negozi si paga con lira turca, le poste vengono usate come governo turco, addirittura vengono cambiate le etichette sui prodotti di produzione siriana e ci si mette prodotto in Turchia e si vendono in Turchia come prodotti originali della Turchia. Tutto questo è accompagnato poi da massacri, bombardamenti, torture, come è avvenuto a Tel Rifat. Avete sentito questa deportazione forzata da Afrin e questo sfollamento della città di Afrin fin dal 2018, che ha portato a uno sfollamento di circa 300.000 persone che sono state costrette ad allontanarsi da Afrin, e moltissime sono rifugiate a Tel Rifat, che è una zona lì più a sud. Tutto questo anche con attacchi alle fonti energetiche, come avete sentito l'altro giorno c'è stata notizia di un attacco a due centrali di distribuzione energia elettrica vicino Kobane, che è uno degli obiettivi ambito dalla Turchia, ma che fortunatamente ancora non ci sono arrivati. Però è evidente che la campagna che la Turchia sta portando avanti è soprattutto anche quella di distruggere le città che si sono autogovernate fino ad oggi. Nella sessione del Tribunale Permanente dei Popoli a Bruxelles sono stati ascoltati vari esperti che hanno analizzato tutto quello che accade e tutto quello che la popolazione curda in Siria subisce da parte di queste orde che invadono le città abitate appunto dal popolo curdo e da altri popoli, dai turcomanni, dagli arabi, da tutti quelli che stanno insieme ai curdi, stanno facendo questo nuovo esperimento. E una delle persone che è stata ascoltata e che adesso tra un po' sentiremo, perché lo chiameremo direttamente, è l'avvocato Ezio Menzione, che faceva parte del team del procuratore che ha formulato l'accusa contro la Turchia. E questo team di cui ha fatto parte Ezio Menzione e l'avvocata Barbara Spinelli, anche lei italiana e da noi ben conosciuta, hanno illustrato come questi attacchi della Turchia siano fatti scientificamente, sia sulle forniture di prodotti energetici come l'energia elettrica, il gas, l'acqua, e sia contro le donne in varie qualità. Queste appaiono di fronte all'odio che sta seminando la Turchia contro il popolo curdo. Chiamiamo adesso l'avvocato Menzione, se intanto metti un altro po' di musica mentre chiami, e poi lo mandiamo in onda. Gli faremo delle domande. L'avvocato Menzione fa parte del Legal Team, che è quella stuolo di avvocati che seguono le manifestazioni dei compagni, a volte avendo anche una pettorina con scritto Legal Team. E a Genova abbiamo fondato questa associazione, che è collegata con l'Associazione Avvocati Europei Democratici. Allora sentiamo l'avvocato Menzione.
الهوى والمية صبيرني بلاها مثل الهوى والمية شي صبيرني بلاها قالوا لي بدنا نجوزك شي صبيرني بلاها قالوا لي بدنا نجوزك شي صبيرني بلاها مثل الهوى والمية ما اقدر اصبر بلاها
Ezio, buongiorno.
Buongiorno Ezio. A voi.
Senti, ho già detto che fai parte del legal team degli avvocati europei democratici, ma hai anche una funzione nelle camere penali nazionali? All'Unione Camere
Penali? Sono osservatore internazionale per le camere penali nazionali, sì.
Ah sì, perché segui i processi degli avvocati arrestati sì. e accusati di terrorismo in Turchia, sì. Allora, senti, ho già introdotto il fatto che hai portato da parte dell'accusa al Tribunale Penale Internazionale, hai portato la tecnica che usa la Turchia per inquinare e erogare le forniture elettriche dell'acqua, del gas. Quindi puoi dirci che cosa hai portato di fronte al
sì, una delle tecniche, sia ben chiaro, perché assieme a questa qui di cui ora parliamo continuano i bombardamenti diretti nei confronti dei villaggi, delle città, Kobane, Afrin, insomma il solito andamento aggressivo della Turchia nei confronti della fascia, cosiddetta fascia di sicurezza, laddove per sicurezza si intende la sicurezza della Turchia, non certo la sicurezza dei curdi che abitano e che popolano quella striscia di terra. Una striscia, si badi bene, molto consistente perché è profonda più di 30 chilometri ed è lunga centinaia di chilometri. Bene, fra questi metodi aggressivi c'è, ed è forse il più, per certi aspetti, innovativo e il più aggressivo dei metodi, che è quello di bombardare o comunque mettere fuori uso sia gli impianti idrici che gli impianti elettrici, le stazioni elettriche e le stazioni a gas e i campi di petrolio, perché ci sono anche campi di gas e di petrolio in quella zona. Un'aggressione articolata, perché spesso si colpiscono gli impianti elettrici proprio per mettere fuori gioco gli impianti idrici. Invece, tipico è l'esempio della distruzione a gennaio del 2004 della stazione di rifornimento elettrico e comunque di energia di Svedie, proprio perché così almeno si metteva fuori uso l'impianto idrico del reservoir di acqua di Aluk, che è vero che è lontano centinaia di chilometri, però è direttamente connesso con la centrale elettrica di cui ho detto e che di questa si serve per funzionare, perché l'acqua ha bisogno oggigiorno di elettricità per poter essere erogata. E non fu l'impianto idrico ad essere bombardato direttamente, ma l'impianto elettrico, così da metterlo fuori uso senza bombardarlo. Del resto, aggiungo questo, che nella notte fra il 2 e il 3 di febbraio, vale a dire 8 giorni fa, 10 giorni fa, tra il 2 e il 3 di febbraio di quest'anno, la stazione idrica di Kobane è stata bombardata questa volta sì, direttamente bombardata, messa fuori uso, il che significa che circa, si calcola, 60.000 persone della popolazione curda, scusatemi, di Kobane sono rimaste e rimarranno ancora per lungo tempo fuori uso. E si badi, la stazione idrica di Kobane era una stazione grande, una grande stazione che è sotto l'egida, vogliamo dire così, della ONG italiana Un Ponte Per, che la stava ricostruendo da bombardamenti precedenti. Naturalmente questo è un esempio significativo, ma tutto sommato dice, beh, 60.000 persone sono poche a confronto della messa fuori uso della centrale idrica di Aluk dell'anno scorso, che serviva ed era essenziale, un bene necessario, fondamentale, circa un milione di persone, si calcola 920.000 persone. Spero di essere stato chiaro.
Sì, molto chiaro e anche breve. Vedo che hai una funzione importantissima in questa ricerca che hai fatto, perché le forniture energetiche sono alla base della sopravvivenza di questi popoli. Certo. Che subiscono appunto...
Oggigiorno sono un bene primario, di quelli tutelati dai vari accordi, dallo Statuto di Roma, certo, dalla Convenzione di Ginevra, dagli accordi per la Croce Rossa e così via. Tutti parlano di un bene assolutamente essenziale, far venire meno il quale costituisce un crimine contro l'umanità. Ma vorrei aggiungere una cosa, perché c'è sotto... si fa per dire sotto, in realtà è chiarissimo e credo sia chiaro anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, che questo ha una finalità precisa, che è quella di espandere la cosiddetta, l'ho già definita prima così, fascia di sicurezza fino all'estremo nord-est della Siria, vale a dire che è una vera e propria aggressione, strumento di aggressione ulteriore nei confronti dei curdi, che prima sono stati fatti esiliare, uscire dai loro territori per andare all'estremo nord-est della Siria, e ora è proprio questa il territorio che la Turchia vuole aggredire e vuole impossessarsene.
Ti ringraziamo di questa testimonianza, che è stata importante anche davanti al Tribunale Permanente dei Popoli e che ha prodotto anche l'accoglienza di queste testimonianze da parte dei membri del Tribunale, che come sappiamo sono persone di tutto rispetto, come appunto persone che si occupano dei diritti umani, come i due magistrati italiani che ne fanno parte.
Persone di valore, persone devo dire, di valore e di equilibrio. Equilibrio raro, e l'esperienza difatti è stata molto significativa. Ti ringrazio Simonetta. Grazie, e ringrazio tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Grazie a te, buongiorno. Beh, adesso questa testimonianza che ha portato il collega e compagno Ezio Menzione dà un'idea di quello che è stato il lavoro dell'accusa costruito all'interno di questa sessione del Tribunale Permanente dei Popoli. E adesso passiamo a un altro argomento, che è un altro dei criteri usato dalla Turchia e soprattutto, diciamo, non dico il più importante, però quello più mirato, ed è quello del fatto che vengono perseguitate le donne che si permettono di uscire dai canoni della religione musulmana, di quella religione che la Turchia, pur avendo sconfitto come primaria nella vita del popolo turco e anche degli altri popoli che vivono in Turchia, e con il bando di questa religione del velo che è stato fatto da Turk fin dal 1925, oggi ha ripreso proprio con Erdogan a rivivere come religione unica e con esclusione di tutte le altre religioni che pure esistono nei territori turchi. E come e le donne hanno cominciato ad alzare la testa, diciamo soprattutto le donne curde che hanno elaborato da 40 anni ad oggi delle lotte grandissime perché le donne uscissero dal patriarcato e diciamo che in parte ci sono anche riuscite e oggi sono protagoniste nella vita politica del Kurdistan in qualsiasi zona si esplichi, sia dentro la Turchia che fuori come qui in Siria. E quindi gli attacchi alle donne e ai bambini soprattutto sono stati analizzati e illustrati dall'avvocata Barbara Spinelli, che è esperta di femminicidio e che ha dato uno spunto molto importante alla divisione di questi femminicidi in due categorie importantissime: le donne uccise in quanto donne, le donne uccise in quanto rappresentanti politiche del popolo curdo. Adesso chiamiamo l'avvocata Barbara Spinelli, che è a Bologna, e ci faremo dire dalla sua viva voce come è stato elaborato questa illustrazione che ha portato al Tribunale dei Popoli.
Sì, adesso la andiamo a chiamare subito. Sì, se ti va intanto un attimo di, per chi si fosse collegato da poco collegata da poco, insomma, raccontare di nuovo il fatto che stiamo parlando all'interno di ciò che è accaduto il 5 e il 6 febbraio a Bruxelles.
Sì, il 5 e 6 febbraio a Bruxelles c'è stata una delegazione dei giuristi democratici italiani di cui facevo parte e ho fatto parte, che ha partecipato a una sessione del Tribunale Permanente dei Popoli contro la Turchia e sugli effetti degli attacchi della Turchia su Rojava, che è il territorio dove si sta sperimentando il confederalismo democratico, è nato da intuizioni di uno scrittore americano, Bookchin, e dalle letture e le analisi fatte da Ocalan rispetto a queste letture, e che hanno portato alla concezione del confederalismo democratico come mezzo per poter gestire la vita di milioni di cittadini nei territori dove vivono sia i curdi che altre etnie, diciamo, sbagliando il termine, però altre popolazioni che vivono pure sugli stessi territori, come gli aleviti, i turcomanni, gli arabi, e questo sta avvenendo in Siria. Per questo la Turchia viene attenzionata da questo Tribunale Permanente dei Popoli come paese che sta cercando di distruggere tutto quello che rimane del popolo curdo, che è pure scappato dalla Turchia, la parte che sta sperimentando questo nuovo tipo di politica di gestione democratica dal basso dei territori vissuti da tutte queste popolazioni.
Un attimo. Thank you.
Barbara, buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Grazie di aver accettato il nostro invito. Ho già detto appunto che sei esperta di femminicidio, sei stata tra le prime a interessarsi della SIDAO e oggi, nonostante hai un lavoro pressante appunto come avvocata, continui ad occuparti dei diritti umani e soprattutto dei femminicidi. E vorrei che illustri quello che hai già fatto in sede della sessione del Tribunale Permanente dei Popoli, perché abbiamo illustrato sia i criteri che usa la Turchia per invadere queste città insieme alle orde jihadiste, ex orde che lo sono ancora e adesso protette dall'esercito della Turchia.
Scusami, non è sia... che si sente molto bassa.
Senti bassa la voce?
Sì.
Mi metto più vicino al microfono?
Perfetto, grazie.
Adesso mi senti, sì. Dicevo appunto, se vuoi dire due parole sulla tua qualifica e illustrarci quello che hai già fatto al Tribunale Permanente dei Popoli per la violenza sulle donne e i femminicidi operati appunto dai governi turchi e dalle milizie turche in Siria.
Sì. Io vi ringrazio molto per questo invito, innanzitutto perché è molto importante dare voce al lavoro del Tribunale, che è stato un lavoro imponente dimostrare quelli che sono stati i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra commessi dalle autorità turche nel corso delle operazioni militari che si sono succedute in Rojava dal 2008 ad oggi, che è il periodo che è stato tenuto in considerazione dal Tribunale dei Popoli. Io sono un'avvocata e attivista femminista, insomma, che da sempre si occupa di femminicidio e violenza maschile sulle donne, se ne è occupata anche collaborando con la relatrice speciale dell'ONU contro la violenza sulle donne nella redazione del primo rapporto sugli omicidi di genere del 2011 e in altri contesti, e quindi faccio parte di un team di prosecutor che possiamo definire il team dell'accusa, che era composto da 10 avvocati di tutte le nazionalità coinvolti proprio per esporre le indagini che, grazie al collegamento con le avvocate e gli avvocati del Rojava e le associazioni per i diritti umani, abbiamo fatto circa gravissimi crimini. Immagino che ci avrà parlato di alcuni di questi nel suo intervento. Il mio compito era quello di parlare di tre casi particolari, cioè l'omicidio di tre donne attiviste nel movimento dei diritti delle donne, con ruoli appunto significativi nel movimento delle donne, ma anche con ruoli apicali a livello politico in Turchia o comunque dell'organizzazione a livello civile nell'amministrazione autonoma del Rojava. Quindi in particolare ho esposto le indagini relative all'omicidio di Evrin Khalaf e di Yusra Mohammed e di stanotte non ho dormito a causa di un processo, in questo momento non mi viene alla mente il nome della terza attivista, che era la co-chair, la co-presidente del Dipartimento Giustizia e l'amministratrice delle prigioni del cantone di Cisre Al Jazeera. questi tre femminicidi, questi tre omicidi sono particolarmente significativi. Il primo perché è quello di Evrin Khalaf, perché Evrin Khalaf era la fondatrice del Partito per il Futuro Siriano, e perché è stata un'esecuzione sommaria fatta dalle milizie diciamo assoldate dalle autorità turche. E invece gli omicidi di Yusra e Zeynep, scusate il vuoto di memoria, invece gli omicidi di Yusra e Zeynep sono avvenuti tramite attacchi con i droni. Yusra Mohammed era la Darwish, era la copresidente del cantone di Kamjlo, Cizre, quando è stata uccisa, quindi incarichi di primo rilievo. Per il, oltre insomma a illustrare le indagini relative a questi casi e quindi a riportare la loro responsabilità alle autorità turche, il mio compito è stato quello di contestualizzarli nell'ambito di attacchi targetizzati, soprattutto tramite droni, oltre che esecuzioni sommarie da parte della Turchia nei confronti delle donne appunto che rivestono ruoli apicali nel Rojava, proprio come strumento per distruggere il confederalismo democratico, andando ad attaccare il ruolo politico delle donne nella società, quindi il protagonismo, la soggettività femminile in tutti gli ambiti dell'impegno comunitario, e quindi un attacco di genere per distruggere l'unico modello democratico che rispetta i diritti delle donne all'interno della regione, ma anche di dimostrare come gli attacchi di drone nei confronti dei civili siano innanzitutto riconducibili alla Turchia e in secondo luogo siano rivolti per lo più a donne e bambini, e quindi a creare un terrore generale nella popolazione che ne determina l'allontanamento forzato e quindi contribuisce al genocidio culturale, cioè al mutamento demografico, politico e culturale definitivo di quell'area. E le prove che abbiamo portato a supporto sia della responsabilità delle autorità turche nei casi individuali, sia dell'evidenza di questo macro progetto di attacco di genere, diciamo, come attacco alla popolazione e all'esistenza stessa del progetto del Rojava, è stato estremamente significativo, perché è stato fatto di testimonianze, autopsie, report medici, report tecnici circa l'origine e l'utilizzo dei droni, report della società civile, delle organizzazioni delle donne che appunto soprattutto il Congress fanno report periodici relativi ai femminicidi nell'area e agli attacchi coi droni nei confronti dei civili. E è stato particolarmente impressionante perché ovviamente purtroppo il quadro dei crimini non è limitato a questo, ma si inserisce in un contesto più vasto di arresto arbitrario di attiviste appunto curde, soggette, o semplicemente di persone curde, di donne curde, soggette da parte delle milizie appunto parafiliate alla Turchia, dell'intelligence turca, a violenze e stupri in prigione. Questo è stato appunto il lavoro anche di indagine che è stato svolto da una mia collega procuratrice all'interno della sessione 5. Abbiamo visto la toccante testimonianza appunto di una donna che ha raccontato la sua esperienza di detenzione arbitraria e le violenze a cui è stata soggetta. Io veramente vi invito a vedere i video che sono online delle sessioni del Tribunale, perché è importante trasmettere la loro complessità i singoli casi che sono stati esposti, perché sono tanti piccoli tasselli di un mosaico di violenze rivolte al genocidio da parte delle autorità turche nei confronti del popolo turco, in particolare dell'esperienza di annullamento di quella che è stata l'esperienza del confederalismo democratico e dell'amministrazione autonoma in Rojava. E, purtroppo alcune di queste testimonianze sono particolarmente cruente, come quella relativa all'attacco con i droni alla scuola che ha ucciso appunto bambini innocenti che stavano giocando e che non hanno trovato aiuto da parte delle forze americane che si trovavano a pochi chilometri di distanza dal luogo dove il drone ha compiuto questo massacro. Peraltro vi invito a riflettere e a agire politicamente in qualsiasi forma possibile rispetto agli attacchi dei droni, perché sono attacchi militari che vengono utilizzati sistematicamente nei confronti dei civili. L'evidenza che avevo portato io al tribunale per il 2024 dimostravano che su 224 attacchi di droni nel solo cantone di Khan Shalo Al Jazeera, il governatore di Al Jazeera, quindi Cise, più di 143 erano attacchi nei confronti dei civili, attacchi con esito mortale. E immaginate vivere la vostra vita senza possibilità di essere protetti da un attacco che arriva sia a colpire gli appartamenti dei civili, sia per strada a colpire le automobili di persone che vanno a lavorare. Quindi genera un clima di terrore assoluto nella popolazione che vive resistendo a una morte, a quella che è una morte in vita statisticamente altamente probabile in un contesto appunto di violenza indiscriminata assoluta, molto peggiore di quella che avevamo visto nel corso delle attività che la Turchia chiama antiterrorismo, ma in realtà noi definiamo crimini contro l'umanità, che erano stati commessi nel 2015 in Turchia durante i coprifuochi e che erano stati investigati nel 2018 dal Tribunale dei Popoli. Ecco, qui abbiamo un'escalation di terrore e questo terrore va fermato perché è contro tutte le leggi del diritto nazionale, internazionale, umanitario e contro qualsiasi legge civile, diciamo giuridica, umana, etica e morale che si possa immaginare, e la popolazione è altamente traumatizzata. Io l'ho visto nel momento in cui ho dovuto raccogliere le testimonianze da portare al tribunale da parte delle colleghe, dei colleghi e dei civili che si trovavano in Rojava e a cui non è stato concesso il visto per partecipare personalmente alla sessione e raccontare appunto la propria esperienza. Vi assicuro che anche come accusa è stata un'esperienza estremamente pesante e dolorosa. Ecco.
Ah, Barbara, ti ringraziamo molto di questo tuo intervento e volevo chiederti, ma anche l'uso, mi dicevano al tribunale, anche l'uso del fosforo bianco è stato accertato attraverso queste azioni del governo turco?
Assolutamente sì, a parte purtroppo l'attacco con i droni nei confronti della popolazione civile, che non è una casualità ma è sistematico, abbiamo portato anche prove dell'utilizzo di armi chimiche da parte della Turchia vietate nell'utilizzo appunto laddove sono in quei contesti dove sono presenti civili, e anche questo è un altro fatto gravissimo. Già nel 2018 c'erano le prime evidenze che fosse stato utilizzato in Turchia, adesso c'è la prova certa dell'utilizzo che ne è stato fatto in Rojava, e oltre appunto alle altre forme di ecocidio che sono state dimostrate anche nel corso delle sezioni del tribunale attraverso appunto l'indiscriminata l'indiscriminato eliminazione del patrimonio forestale per costruire abitazioni assolutamente e agglomerati assolutamente abusivi, oltre appunto alla limitazione dell'acqua e agli attacchi alla diga di Tishrin, certo, che anche sono stati appunto, sono ancora in atto, perché l'ultimo risale a pochi giorni fa, attacco a civili, sì, che dimostravano appunto sulla diga per una corretta gestione dell'acqua nei confronti dei civili. Quindi non solo appunto si attacca il modello del confederalismo democratico, si attacca la popolazione civile, ma si attacca anche l'intero habitat del territorio, ecco.
Ti ringraziamo Barbara, e alla prossima, e volentieri ti rivedremo ad altre sessioni. Ciao.
Grazie, ciao. A presto, buon proseguimento.
Ciao.
Allora 87.9, 11:41, torniamo in voce con questo spazio, all'interno di questo spazio redazionale che insomma ci sta raccontando quanto avviene in Kurdistan, ma in particolare quello che è accaduto il 5 e il 6 febbraio al Tribunale Permanente dei Popoli all'Università di Bruxelles. E abbiamo sentito la voce di, inizialmente abbiamo sentito una registrazione di Margherita D'Andrea che insomma ci introduceva un po' al ruolo che svolge questo tribunale contro insomma i crimini della Turchia. Poi abbiamo sentito la voce in diretta di Ezio Menzione, e l'ultima voce che avete sentito è quella di Barbara Spinelli, che appunto si è occupata dei femminicidi delle donne curde in quanto donne e in quanto politiche anche. Quindi io ti ridarei la parola a te, se hai voglia di insomma andando verso la conclusione di questo redazionale e anche della giornata importante che sarà quella di sabato qui a Roma.
Sì, nel contesto che abbiamo descritto e che avete ascoltato, abbiamo rilevato come questo contrasto, questa oppressione che il governo turco fa inseguendo addirittura il popolo curdo. Ci aspettiamo che adesso il solito Trump dirà dove mettere i curdi, dove spostarli, per utilizzare la Siria per i siriani e quindi poter fare nuove costruzioni in Siria dei suoi amici immobiliaristi, e ci diranno dove dovranno spostarsi questi curdi, visto che fuggiti dalla Turchia vengono perseguitati anche in Siria e in qualunque altro luogo si possano organizzare, come in Iraq, dove sono bombardati tutti i giorni da parte appunto del governo turco e da altri eserciti che vanno organizzandosi di volta in volta per attaccare i posti dove vivono dove vive gente del popolo curdo. Serve una soluzione politica, serve una soluzione politica di questo conflitto, che non è poi un conflitto, è solo un'aggressione da parte del governo turco, ma che può dare un'idea di quello che può essere una forma di pace che può essere sperimentata in Medio Oriente, una forma di pace che nasce da questo esperimento della democrazia dal basso del Rojava, una forma di pace che può nascere dall'intervento del leader Abdullah Öcalan, che da 26 anni giace in quel carcere di Imrali, isolato dal mondo, e dove per anni non ha potuto incontrare né i parenti né il fratello né gli avvocati che lo difendono, di cui la maggior parte sono arrestati e condannati per crimini non commessi, ossia per la partecipazione, secondo l'accusa curda e turca, per la partecipazione ad organizzazioni sovversive. E quindi la posizione di Öcalan è una posizione importantissima nel momento in cui è stato richiesto di poter ricominciare quel dialogo con la Turchia, quel dialogo che si è interrotto nel 2015 e che era stato avviato appunto anche all'interno del carcere dove lui purtroppo è detenuto. Ed ha dato una disponibilità che non è certo quella che vorrebbe la Turchia, che la prima cosa che ha chiesto tramite il suo partito e rappresentanti che sono andati a trovare Öcalan, ha chiesto una dichiarazione di Öcalan che dica ai suoi uomini, alle sue donne, al suo popolo di deporre le armi in qualsiasi contesto, di consegnarle e di arrivare nudo a una trattativa che vorrebbero gestire a modo loro questi della Turchia. E Öcalan farà una sua dichiarazione quando saprà quali termini saranno quelli che vuole la Turchia, e sicuramente valuterà con il suo spirito molto giusto e ragionevole, valuterà che cosa rispondere a questa gente. In questa ottica sabato ci saranno molte manifestazioni, comunque a Roma e a Milano le più importanti, e noi speriamo che queste manifestazioni siano utili non solo a chiedere la scarcerazione di Öcalan ma ad ottenerla, e quindi invitiamo tutti i compagni a partecipare a questa manifestazione. A Roma si terrà al Circo Massimo, diciamo alle 2:30 sabato, e andrà, aiutami, fino?
Dove andrà la manifestazione? Sì. La manifestazione partirà da Circo Massimo alle 2:30, e vediamo se lo trovo subito scritto. No, non c'è scritto, adesso ci informiamo e lo comunichiamo dai microfoni.
Ah, ok, va bene, c'è stato un attimo di defiance, comunque vi invitiamo tutti a partecipare alla manifestazione, perché vogliamo che Öcalan sia libero, e sia libero soprattutto di decidere i destini del proprio popolo insieme appunto ai curdi della Siria, della Turchia, dell'Iraq e dell'Iran. Un saluto a tutti, grazie di averci ascoltato. Se abbiamo dimenticato qualcosa ci chiamate e ci vediamo sabato.
Ci vediamo sabato alla manifestazione, e soprattutto potete riascoltare questo spazio redazionale se volete sul sito www.ondarossa.info, che fra poco appunto verrà caricato e lo troverete sul sito. E un saluto e a presto, soprattutto a sabato 15 febbraio ore 14:30, Piazzale Ugo La Malfa, che sarebbe appunto lì alla metro Circo Massimo.